non lamentarti delle tenebre, ma accendi una candela. Grazie. Mi trovavo in Burundi, a Bujumbura, in un momento molto difficile della storia di questo paese. Due tribù, Hutu e Tutsi, gli uni contro gli altri. Una guerra fratricida. Una donna, vedendo il proprio marito essere ammazzato sulla pubblica piazza, a causa del dolore, divenne pazza. La gente in Africa non ama i pazzi, purtroppo, e molte volte pensano che i pazzi siano streghe o stregoni. Cominciarono a perseguitarla. Un giorno stavo uscendo dalla cattedrale dove dicevo sempre la messa ed ecco che vedo che dei ragazzi, anche dei chierichetti, stavano lapidandola. Io dico: ma che cosa fate? Ma scherzate? E loro: padre, padre, è una strega. Io dico: vergognatevi, buttate giù le pietre. In Italia ai preti non tutti ubbidiscono, ma in Africa ubbidiscono ancora i preti, no? E quando ho detto buttate giù le pietre, dicono: però è una strega. Però mi ubbidirono, andarono. Questa donna si aggrappò al mio vestito da prete. Ho detto: puoi andare, sei salva. No. Mi seguiti nel seminario. Era incinta. Aspettava un bambino. Sapete cosa ha fatto? Ha preso un po' di foglie, li ha messi fuori dalla mia stanza e dormiva lì. Ha preso tre sassi, un pentolino, faceva bollire un po' di acqua e in quell'acqua metteva quello che trovava, a volte del lucertole, dei topi, mangiava quello che poteva. Nacque un bambino. Ricordatevi, ragazzi, era pazza. Nacque un bambino. Lei lo copriva col suo corpo quando pioveva, lo leccava per tenerlo pulito, lo leccava come se fosse una piccola bestia e un po' alla volta, volendo bene a questo bambino, cominciò a cantare il Ninna Nanna. Poi io fui violentemente espulso dal Burundi. I miei ragazzi, i miei studenti cantavano le lodi di questa donna. Sapete cosa mi dicevano? Padre, quella donna che lei ha salvato, volendo bene al suo bambino, è tornata ancora completamente sana. Una lettera. La seconda lettera: padre, quella sua pazza che ha salvato sta facendo tanto bene all'altra gente. Terza lettera: padre, pregando tanto, quella donna è diventata una santa. È una catechista e sta facendo tantissimo bene. Ragazzi, ascoltate, il dolore l'aveva fatta diventare pazza. Cos'è che l'ha guarita? Voglio una risposta da voi. Cos'è che l'ha guarita? Cos'è che l'ha... Prima della preghiera? Bravissimi, l'amore. Se tu ami anche la situazione più brutta, anche la situazione più difficile, può essere cambiata. Allora, primo l'amore. Secondo, no, prima della preghiera ancora, cosa faceva lei con chi aveva bisogno? Bravissimi, li aiutava. Terzo, la preghiera. Pregando tanto, è riuscita ad essere una santa. Quarto, che cosa faceva poi, diventando sempre più matura nella fede? Insegnava? Il catechismo, bravissimi, insegnava il catechismo. Allora, lei avrebbe potuto lamentarsi della vita, gli hanno ammazzato il marito, era poverissima, aveva questo bambino, ma lei, nonostante la povertà enorme, stando vicino al suo marito con tanta fede, è diventato così grande. Ragazzi, tante persone di fronte al dolore perdono la fede. Tante persone di fronte al dolore diventano cattive. Che cosa ha fatto? E voglio una risposta. Che cosa ha fatto Gesù quando si è incontrato di fronte a tutto il male del mondo? Che cosa ha fatto? Ha amato ancora? Ha aiutato chi? I bambini, i grandi, gli adulti. Con i lebbrosi che cosa faceva? Li toccava e li guariva. con le donne di strada che cosa faceva? Le aiutava a farle diventare brave, anzi ha detto: guardate che le donne di strada vi precederanno nel regno dei cieli, saranno più in alto presso Dio. Gesù non si è lamentato. Ragazzi, secondo voi nel mondo in questo momento prevale il bene o il male? C'è più bene o più male? Alcuni giorni il male? In genere bene o male? Non ho capito, io sono vecchio. Ma io non capisco. Il bene. Beh, però allora chi di voi si ricorda che 3 mesi fa io ero qui in mezzo a voi e dicevano: quanti bambini muoiono di fame ogni giorno? Ve lo ricordate? Quanti bambini muoiono di fame ogni minuto? Tantissimi. 40 ogni minuto. Ed è tantissimo. 57.000 ogni giorno. Però io non dico che il male è più grande del bene. Ci sono tante persone buone, ci sono tante persone che stanno aiutando, ci sono tante persone che vogliono la luce anziché le tenebre. E secondo me il bene è superiore al male. Però il male esiste. Gesù si è lamentato del male del mondo. Ragazzi, si è lamentato. Che cosa ha fatto? Ha acceso una candela. Ci sono tante tenebre, ha acceso una candela, ha preso su di sé il male del mondo. Abbiamo appena letto la passione. Ragazzi, qual è la frase che vi ha colpito di più mentre si leggeva la passione? Qual è la frase più bella secondo voi? Quella che vi è piaciuta di più, quale è? Dai, pensateci un attimo. Ragazzi grandi, dai. Dimmi tu. Quando ha predetto che Pietro l'avrebbe rinnegato, però non mi piace molto questa predizione. Quale vi piace di più? Sulla croce Gesù che cosa ha fatto di fronte a quelli che lo perseguitavano? Cosa ha fatto? Li ha perdonato. Ha perdonato, è stato bravo. Ancora? Guardate, due figure, Pietro e Giuda. Chi ha sbagliato di più secondo voi? No. Perché? L'ha rinnegato 3 volte, che vuol dire totalmente. E sapete perché? Ragazzi, questo è importante. Sapete perché Pietro è peggio di Giuda? Perché Giuda ha rinnegato Gesù per salvare se stesso. Invece forse Giuda ha detto: se io rinnego Gesù, lo metteranno in carcere, gli daranno un po' di botte, ma sarà salvo. Invece Pietro ha rinnegato per salvare se stesso. Dopo però Giuda ha sbagliato. Perché ha sbagliato Giuda? Perché si è impiccato. Mentre Pietro è stato bravissimo perché è stato bravo? Si è pentito, ha pianto amaramente. C'è un'ultima immagine. Ragazzi, sapete chi è quel ragazzo che durante la passione sente del rumore? L'abbiamo letto adesso, sente del rumore. Abitava vicino al Getsemani, mette un lenzuolo attorno al suo corpo e va a vedere Gesù. Sapete chi è quello? Ve lo spiegherà Don Vittorio e lo dirò anch'io queste sere. È Marco. L'evangelista Marco era piccolino, era giovane come voi. Sente il rumore, va al Getsemani, una guardia lo prende. Che cosa fa lui quando la guardia lo prende? Chi si ricorda? No, ragazzi grandi, che cosa ha fatto questo bambino, questo ragazzo, quando la guardia l'ha preso? Lui scappa come? Nudo, scappa nudo, lascia il lenzuolo e scappa nudo. Ragazzi, sareste contenti? Guardate quanta gente, no? Qua, siete tantissimi oggi. Vieni qua tu un momento. Sì, vieni. Se tu davanti a tutta questa gente, no? ti mettessi nuda, saresti contento? Boh, che schifo, nuda. Qualcuno magari vecchione, malizioso, sarebbe contento, ma la gente normale direi, tu avresti vergogna, no, a metterti nuda. Pensate, Marco scappa nudo davanti a tutta la gente, scappa nudo. Sai cosa vuol dire questo? Se non c'è Gesù nella tua vita, se scappi da Gesù, sei nuda, non hai niente. Senza la fede è peggio che essere nudi. Ma se tu hai la fede, diventi brava come quella donna del Burundi, diventi brava come la Madonna che, stando vicino alla croce, accettando il dolore, pregando, è diventata bravissima. Concludo così, guardate questo fatto. Io vorrei che in questa messa tutti pregassimo per avere la fede, a cominciare da Don Vittorio, perché se perde la fede lui, siamo conciati male, se perde la fede il parroco, e qui sarebbe terribile. Io che sono suo amico, che devo andare in giro per il mondo, tutti voi, guardate com'è importante, ve lo racconto con un fatto piccolissimo ma molto bello. Durante la guerra, l'ultima guerra del 45, c'era la persecuzione degli ebrei. Una famiglia, fatta da papà, mamma e un bambino, è riuscita a raccogliere un po' di soldi, ha comprato una barca per scappare dalla persecuzione e tornare in Israele. Durante la traversata c'è stato un grande maremoto. La barca, puff, contro gli scogli, ha cozzato contro gli scogli, si è divisa in due. La moglie è caduta subito nell'acqua, è morta. Il bambino nell'acqua, muore anche lui. Il papà riesce ad aggrapparsi ad uno scoglio. Le onde erano fortissime, era privo di forze, stava malissimo. Sapete che preghiera ha fatto? Signore, io non capisco. Verrà il momento in cui aprirò gli occhi e vedrò. Signore, non capisco, non capisco. E grido, fino a quando Dio permetterai questo? Fino a quando? Però fa niente che mi hai portato via la moglie. Fa niente che mi hai portato via il figlio. E forse morirò anch'io. L'unica cosa che ti domando, Signore, non portarmi via la fede. Muoia la moglie, mi dispiace tanto. Muoia mio figlio, mi dispiace tanto. Forse morirò anch'io. Però, Signore, non farmi morire la fede. Questa è la preghiera che facciamo noi. Se avremo la fede, avremo la capacità di diventare grandissimi, come, ripeto, come la Madonna che i piedi della croce diventa nostra mamma. Concludo con queste frasi. Prima ve le dico io e poi le ripeto per vedere cosa capite voi. Primo, l'ultimo traguardo per chi crede non è la fine ma l'inizio. Ascoltate bene. L'ultimo destino per chi crede non è la morte ma la vera vita. L'ultima parola per chi crede non è il dolore ma l'amore. Ripeto la prima parte e voglio che la concludiate voi. L'ultimo traguardo per il credente non è la fine ma, brevissimo, l'ultimo destino non è la morte ma quale vita? La vera vita. L'ultima parola per il credente non è mai. Cos'è che ho detto? L'ultima parola per il credente non è mai dolore, ma l'amore. L'amore, l'amore. Quindi preghiamo in questa messa. Perché? Di fronte al male del mondo, di fronte alle tenebre, noi possiamo accendere una candela. E a voi giovani il messaggio che ho dato all'inizio e portato avanti, che è questo: non lamentatevi che c'è tanto male nel mondo. Contro i mali del mondo Dio ha fatto te, quindi tirati indietro le maniche, fa qualche cosa, come questa donna, diventerai grande, farai miracoli più grandi di quelli che ha compiuto Gesù, cioè amerete come lui ama.